titolo, no, di questo mio corso è questo, la teologia razionale nella filosofia analitica. Ho voluto scandire questo tema in diverse lezioni, dando anche titoli diversi, no, alle lezioni, se questo possono aiutarvi un pochino a raccogliere le idee intorno a un nucleo centrale, no? La prima lezione, quella di oggi, ma vedremo se riusciremo a concluderla, eventualmente l'argomento lo finiremo domani. A questa prima lezione ho dato questo titolo, Filosofia della religione, teologia naturale e teologia filosofica. E come sottotitolo, ecco, le obiezioni alla teologia naturale. Cioè, questa lezione è un pochino preliminare, no? Agli argomenti che svilupperò a partire da domani, dove invece affronterò, ecco, di volta in volta, gli argomenti per l'esistenza di Dio, come sono stati riformulati nell'ambito della filosofia analitica contemporanea. Quindi l'argomento ontologico, l'argomento cosmologico, l'argomento teleologico in modo particolare. E nell'ultima lezione vorrei invece parlare del tomismo, cosiddetto tomismo analitico, e delle prove dell'esistenza di Dio nell'ambito analitico più marcatamente di ispirazione tomistica. Vediamo se riusciamo a completare tutto questo programma che è piuttosto ampio e articolato. Quindi oggi io vorrei parlare appunto della distinzione, fare un po' di terminologia, ma anche andando ai problemi che ci sono dietro, parlare di filosofia, della distinzione tra filosofia della religione, teologia naturale e teologia filosofica, e vedere un pochino quali sono le principali obiezioni che oggi, ecco, vengono mosse alla teologia naturale, come queste obiezioni possono essere, ecco, superate. Chiaramente non posso affrontare questo argomento senza dare per presupposto qualche cosa. Per fortuna molti di voi seguono anche il corso del professor Berti e quindi conosceranno a fondo, ecco, il pensiero di Anselmo d'Aosta, Tommaso d'Aquino, Leibniz e così via. E questo è un supporto per me assolutamente necessario perché voi possiate comprendere il dibattito attuale che molto spesso si rifà ovviamente a queste grandi tradizioni di pensiero. Ecco, però qualcosa devo dare per presupposto, non posso dire tutto. Devo dare per presupposto che sappiate che la filosofia analitica è una delle tendenze fondamentali del pensiero contemporaneo. Non posso appunto delineare una storia della filosofia analitica, ecco, ricordo semplicemente, ecco, eventualmente potete servirvi di altri strumenti, no, per un approfondimento rapido di questo. Se avete tra mano, potete avere tra mano anche il mio libro Filosofia analitica della religione, ecco, certamente quello vi può essere in qualche modo utile, perché all'inizio, ecco, faccio riferimento anche un pochino agli sviluppi della filosofia analitica. È quella tendenza filosofica le cui origini sono molto complesse, ma si possono, come dire, ricondurre ad alcuni momenti cruciali. Gli studi di logica di Gottlob Frege, il grande logico tedesco, Gottlob Frege, naturalmente poi la pubblicazione del Tractatus Logico-Filosoficus di Ludwig Wittgenstein, questo grande pensatore del Novecento, ovvero nato a Vienna, quindi di origine austriaca, ma che poi ha insegnato a Cambridge, e lì ha avuto un'influenza enorme su tutta la filosofia inglese e in generale anglo-americana, con le sue lezioni appunto a Cambridge. Il Tractatus fu pubblicato nel 1921 versione originale in lingua tedesca. L'anno successivo, 1922, fu pubblicato in un'edizione bilingue, tedesco e inglese, con una prefazione di Bertrand Russell, e sotto questa forma ha avuto un influsso notevolissimo in tutta la filosofia del Novecento. La cosa interessante è che il momento successivo, ecco, quello di una svolta significativa nell'ambito della filosofia analitica, è dovuta allo stesso Wittgenstein e alla sua parziale, come dire, ritrattazione, ecco, riguardo alle tesi fondamentali del Tractatus, no? Il Tractatus aveva dato Non posso parlare del Tractatus perché questo sarebbe un argomento per un altro corso, no? È un libro fondamentale del Novecento, vero? L'interpretazione che era prima il professor Ventimiglia accennava appunto alle fasi iniziali, no, della filosofia analitica, ha parlato del positivismo logico, il circolo di Vienna. Ecco, Wittgenstein ebbe inizialmente un influsso notevole, anche se contrastante con quello che erano le sue idee di fondo, sul cosiddetto positivismo logico. Positivismo logico che, appunto, i cui rappresentanti principali sono filosofi di lingua tedesca come Neurath, come Carnap. In Inghilterra Alfred Julius Eyre, di cui parleremo forse un pochino dopo, Alfred Julius Eyre con il suo famoso Linguaggio, Verità e Logica, Language, Truth and Logic, tradotto in Italia da Feltrinelli, la prima edizione del 1936, che rappresenta presenta in Inghilterra un pochino le tesi fondamentali appunto del positivismo logico sotto le vesti di un più confacente alla tradizione inglese dell'empirismo, quindi l'empirismo logico è un altro, non amo molto queste classificazioni un pochino manualistiche, ma insomma a volte sono utili anche per richiamare certe idee. Ecco, quindi il Tractatus era stato interpretato in una direzione che aveva favorito anche lo sviluppo del cosiddetto positivismo logico e empirismo logico. Fu lo stesso Wittgenstein, però successivamente, a partire dagli anni 30, quando si era stabilito a Cambridge, a mutare le proprie idee in modo significativo. Anche se le sue ricerche furono pubblicate solo postume, dopo la sua morte, la sua opera principale, dopo il Tractatus, è l'unica opera che lui ha pubblicato nella sua vita, l'altra sua opera fondamentale sono le Philosophische Untersuchungen, cioè le ricerche filosofiche, questa tradotta in italiano, pubblicate postume nel 1953, Wittgenstein era morto due anni prima, nel 1951. Però le idee, che poi trovarono espressione in quest'opera rimasta peraltro incompiuta, le Philosophische Untersuchungen, Wittgenstein le aveva trasmesse ai suoi allievi attraverso il suo insegnamento ed erano, circolate nell'ambito degli studiosi, vero, di filosofia, e avevano dato il via ad un nuovo orientamento che, specialmente in Inghilterra, a Cambridge, ma anche a Oxford, determinò un nuovo indirizzo di pensiero che si chiamava, vero, si è chiamato convenzionalmente la filosofia del linguaggio ordinario. Perché? Perché alla preminenza concessa alla struttura logica dei linguaggi, ecco, formalizzati, con le ricerche filosofiche, cioè con la cosiddetta seconda filosofia di Wittgenstein. Io non amo queste classificazioni, c'è differenza, ma c'è anche continuità tra le idee del Tractatus e quelle delle ricerche filosofiche, ma convenzionalmente si parla di un primo Wittgenstein e di un secondo Wittgenstein, no? Nel secondo Wittgenstein e con l'indirizzo a cui diede luogo la filosofia del linguaggio ordinario, l'attenzione viene soprattutto a cadere sui modi di funzionamento del linguaggio ordinario, cioè sulle strutture logiche, è vero, che regolano, ecco, il linguaggio come noi lo usiamo. Quindi il linguaggio come noi lo usiamo, il linguaggio d'uso, non il linguaggio formalizzato della matematica o della logica, no? Questi sono, diciamo così, alcuni momenti dello sviluppo della filosofia analitica. Quando sarà necessario, magari li richiamerò anche nella mia esposizione. Ecco, il mio problema però oggi è diverso. Che cosa si intende per filosofia della religione nella filosofia analitica? Perché nell'ambito della filosofia analitica, con questa storia, con questa tradizione di pensiero, con questi sviluppi, c'è stata anche un'attenzione dei filosofi analitici nei confronti della religione. In uno dei volumi più recenti sulla filosofia analitica della religione si è osservato giustamente che mentre si assiste ad una significativa rinascita della filosofia della religione, non c'è accordo fra gli studiosi sulla natura stessa di questa disciplina. I curatori di questo volume, che si chiamano Paul Copan e Chad Meister, propongono di definirla semplicemente come, la riflessione filosofica sulle idee religiose. Quindi la filosofia della religione come una riflessione filosofica sulle idee religiose. Intendendo con ciò, ecco, la disposizione analitica, no? L'analisi accurata dei termini, cioè delle parole che vengono usate nell'ambito religioso, analisi però, ecco, che coinvolgono tuttavia fondamentali questioni sulla natura della realtà, e quindi in questa prospettiva odierna la filosofia analitica, la filosofia della religione ha una struttura analitica e analisi del linguaggio religioso, dei termini religiosi, però non può prescindere da una dimensione metafisica, nel senso che questa analisi coinvolge necessariamente alcune questioni sulla natura della realtà. Pensate alla sola parola, il termine Dio, no? Ecco, è impossibile usarlo senza fare riferimento ad una struttura metafisica della realtà, no? E sul modo in cui noi la possiamo conoscere, ecco, l'epistemologia. Quindi le analisi del linguaggio religioso, da questo punto di vista, come oggi è intesa la filosofia della religione in ambito analitico, è vero, investe anche questioni di metafisiche, cioè una ricerca intorno alla struttura della realtà, e questioni di epistemologia, cioè il problema della conoscenza, come noi possiamo conoscere questa realtà. D'altra parte, e questa è una cosa molto importante, la rinascita della teologia naturale, cui alludeva prima, accennava prima il professor Ventimiglia, la rinascita della teologia naturale, poi daremo anche una definizione di teologia naturale, ma qui devo darla effettivamente per scontata. La rinascita della teologia naturale è avvenuta all'interno della filosofia analitica della religione. Ma in che senso allora la filosofia della religione si distingue dalla teologia naturale o razionale? Ecco, una questione di terminologia che chiarisco subito. Nel titolo del corso io ho messo teologia razionale. Intendo la teologia razionale come sinonima di teologia naturale, quindi uso come sinonime queste due espressioni, teologia naturale e teologia razionale. Ho una leggera preferenza per questa seconda formulazione, perché nel contesto contemporaneo è, diciamo, risulta meno equivoca, no? Però ecco, sostanzialmente designano queste due espressioni la stessa cosa. In che senso la filosofia della religione si distingue dalla teologia naturale o razionale? È necessario cominciare di qui il nostro percorso, prima di avventurarci nelle discussioni circa la teologia razionale e le prove dell'esistenza di Dio. Io ho messo nella bibliografia, come forse avete visto, un libro recente di Christopher Hughes. Questo volume è sotto questo aspetto esemplare, perché allo stesso modo che nel saggio sullo stesso argomento scritto dallo stesso autore Christopher Hughes precedentemente per il volume Storia della filosofia analitica, un volume pubblicato da Einaudi nel 2002, Storia della filosofia analitica, c'è un saggio di Hughes sulla filosofia analitica della religione. Ecco, per filosofia della religione Hughes intende quasi esclusivamente la teologia naturale. Nel migliore dei casi questa, la teologia naturale, è vista come parte essenziale della filosofia della religione. Allora, questo non è affatto scontato, perché per chi di voi conosce un pochino la storia della filosofia della religione, in realtà la filosofia della religione nel pensiero moderno ha avuto la tendenza a caratterizzarsi come una disciplina autonoma, e in particolare autonoma dalla teologia naturale o razionale. Perché? Perché la filosofia della religione, come capite, no, dal genitivo della religione, ha per oggetto diretto la religione. La religione, cioè come è difficile definire la religione, no? Comunque come il rapporto dell'uomo con Dio, col divino, no? La religione rimanda cioè ad una struttura antropologica, alla dimensione antropologica, cioè al modo in cui l'uomo si rapporta con il divino, no? Quindi l'oggetto della filosofia della religione è la religione, non direttamente Dio, mentre l'oggetto della teologia razionale è Dio così come è conoscibile attraverso i mezzi naturali soltanto, no? O i mezzi razionali soltanto, cioè senza l'aiuto della rivelazione. Capite qual è il punto, no? Indipendentemente dalla rivelazione. Quindi la teologia razionale ha come oggetto diretto Dio, no? Dio appunto come è, in quanto razionalmente conoscibile, no? senza il supporto della rivelazione. Questo non significa che la teologia razionale escluda la rivelazione, anzi, generalmente è aperta alla rivelazione, no? Alla rivelazione storica, alla rivelazione. Però, ecco, come disciplina, in qualche modo ne prescinde. Ecco, allora, come dovrebbe distinguersi la filosofia della religione dalla teologia naturale e filosofica? C'è un settore della filosofia analitica in cui questa distinzione è rispettata? Vedete, io uso diverse espressioni, anche teologia filosofica ho introdotto adesso, no? Anche qui c'è una certa difficoltà, no? Appunto, nell'intendere questi termini. Come vedremo tra poco, c'è chi intende teologia, la teologia filosofica come sostanzialmente riconducibile alla teologia razionale, oppure come avente la teologia razionale come una parte significativa e fondamentale, no? Della sua indagine. No? Ecco, vedremo che non tutti i filosofi analitici sono d'accordo su questa distinzione. Ecco, prima di procedere, però, ecco, devo dire che certamente io non posso ripercorrere qui la storia della filosofia analitica della religione. Io l'ho delineata rapidamente nel mio volume Filosofia analitica della religione, un'introduzione storica, pubblicato dalla Morcelliana nel 2002, dove, ponendo l'accento sugli sviluppi recenti di tale prospettiva, però ho mostrato anche lo sfondo concettuale da cui storicamente questi sviluppi sono emersi. Certo, lo diceva prima il professor Ventimiglia, a chi oggi ancora identifica la filosofia analitica con le critiche di tipo positivistico, mosse ad esempio da Alfred Julius Ayer in Language, Truth and Logic del 1936, Ayer muove critiche appunto di tipo positivistico agli enunciati religiosi, come in genere agli enunciati metafisici, l'accusa cioè di essere privi di significanza cognitiva e incapaci quindi di verità e di falsità. Chi identifica, ecco, ancora la filosofia analitica con questo tipo di critica, oppure con le celebri obiezioni avanzate da Anthony Flew, scrivo un po' questi nomi alla lavagna, perché non so se vi sono familiari, Alfred Julius Ayer, e Anthony Flew. Flew è ancora vivente, anche se molto anziano. E le obiezioni avanzate da Anthony Flew, molto note perché si occupa oggi di filosofia della religione, in un saggio del 1950, poi ristampato nel 1955 in un volume intitolato New Essays in Philosophical Theology, Nuovi saggi di teologia filosofica, in questo famoso saggio del 1950, un articoletto breve ma molto denso e che ha suscitato un dibattito enorme, si trovava Theology and Falsification, cioè teologia e falsificazione, contro le presunte asserzioni della religione. Perché? Obiezioni. Perché non risultando, secondo Flew, queste asserzioni incompatibili con alcuno stato di cose, positivamente, essendo compatibili con tutti gli stati di cose, assomigliano a delle tautologie e tuttavia sfuggono alla possibilità di falsificazione non perché necessarie, come le tautologie della logica, ma perché cognitivamente vuote. Dicevo, a chi ancora identifica la filosofia analitica della religione con questo tipo di critica positivistica, o alla Ayer, no? O alla Flew, o alla maniera di Flew, a costoro, dicevo, deve apparire sconcertante che oggi la filosofia analitica sia uno dei limitati ambiti filosofici in cui sia consentito di discutere degli argomenti per l'esistenza di Dio e della determinazione degli attributi divini, in un contesto nel quale anche le critiche mosse al teismo ne presuppongono per lo più la intelligibilità o la coerenza. Perché dico questo? Ritorno un momentino sulle critiche, no? La radicalità delle critiche di Ayer e di Flew consisteva in questo, cioè che secondo questo tipo di critica di matrice positivistica, gli enunciati religiosi non venivano considerati falsi, capite, no? Questa è un pochino la critica tradizionale, se vogliamo, no? Alla religione, no? In base a questa nuova prospettiva positivistica, gli enunciati religiosi non venivano dichiarati falsi, venivano dichiarati privi di senso. Cosa vuol dire privi di senso? Privi, cioè, di un contenuto cognitivo, quindi non suscettibili di essere veri o falsi. La critica era quella quindi di insignificanza, capite? Di mancanza di intelligibilità dal punto di vista cognitivo, no? Gli argomenti di Heyer e di Flew erano molto diversi, ma il risultato era lo stesso. Non esistono asserzioni religiose. Gli enunciati religiosi non hanno un contenuto assertivo, non dicono nulla, letteralmente. Ecco perché allora sia Heyer sia Flew criticavano non solo il teismo, ma anche l'ateismo, nella misura in cui l'ateismo presuppone, è vero, che il teismo sia falso e quindi cognitivamente significante. Perché per poter essere falsa un'asserzione deve poter avere un contenuto cognitivo. Quindi una critica molto radicale, capite, no? Gli argomenti erano molto diversi. Flew, ecco, sosteneva, ma qui già vi siete resi conto che purtroppo io non posso evitare un linguaggio a volte un pochino tecnico, perché fa parte dello stesso approccio analitico, capite, no? Ecco, Flew faceva notare che le asserzioni, le presunte asserzioni religiose, perché non sono asserzioni, in realtà sono pseudo-asserzioni, hanno una somiglianza con le verità analitiche della logica. Qual è la caratteristica delle proposizioni analitiche in logica, o delle proposizioni, come diceva Wittgenstein, tautologiche, no? Cioè che sono vere indipendentemente dai fatti, cioè sono necessariamente vere, no? Le proposizioni, gli enunciati religiosi, secondo Flew, ecco, sfuggono alla possibilità di essere rese false, e tutta la teologia consiste nel mostrare, per esempio, la compatibilità fra l'esistenza di Dio e ciò che sembra contraddirlo, cioè l'esistenza del male, ma questa compatibilità, che è propria della teologia, specialmente della apologetica, questa compatibilità è raggiunta ad un prezzo gravissimo, secondo Flew, e cioè di rendere vuote, prive di significato, ecco, le presunte asserzioni, ecco, religiose. Perché un enunciato non può avere un contenuto assertivo, ecco, se è compatibile con qualsiasi fatto. Deve poter essere negato. Allora, voi capite che sulla base di queste premesse siamo lontanissimi dalla possibilità di costruire una teologia razionale, perché gli enunciati religiosi e anche lo stesso teismo razionale, o presunto teismo razionale, è considerato addirittura al di qua della possibilità di essere vero, naturalmente anche della possibilità di essere falso. Ecco, quindi è una critica al teismo e all'ateismo, nella misura in cui il teismo e l'ateismo presuppongono che gli enunciati religiosi, e in particolare gli enunciati su Dio, siano dotati di un contenuto significativo. Date un'idea? Allora, partendo di qui, voi capite che se è vero che nell'ambito della filosofia contemporanea, non solo, come ha detto giustamente il professor Ventimiglia, della filosofia analitica attuale c'è una forte ripresa della teologia razionale, ma addirittura, io aggiungerei questo, è uno dei pochi ambiti della filosofia contemporanea dove si può ragionevolmente parlare dell'esistenza di Dio e degli attributi divini, cioè fare discorsi di teologia razionale, questo certamente è uno sviluppo in qualche modo sconcertante. Ecco. E io aggiungo qualcos'altro. Notate che questi sviluppi, ecco, devono apparire sconcertanti anche a chi noti che lo sfondo realistico, questo è un altro grande tema che vorrei che emergesse, no? Ecco, la ripresa del realismo metafisico ed epistemologico come condizione della possibilità della teologia razionale, no? Che lo sfondo realistico sul piano metafisico ed epistemologico in cui si muovono tali argomenti teistici contrasta nettamente con gli sforzi di tipo riduzionistico, poi spiego adesso cosa vuol dire questo, riduzionistico, che vennero compiuti in contesti che presupponevano la sostanziale validità delle tesi positivistiche o dell'argomento di Flew per riabilitare la credenza religiosa. Chiaramente, come potevano essere, come dire, poteva essere riabilitata la credenza religiosa mantenendo quelle presupposizioni? certo non assumendo il carattere assertivo, no? degli enunciati religiosi. Allora, quali erano le operazioni che venivano compiute su basi largamente apologetiche e contestualmente al positivismo logico? No? Era quello, questo è interessante dal punto di vista della filosofia della religione, perché nella sua tradizione questa è una mossa che ritorna frequentemente, insomma, no? Si trattava allora di reinterpretare gli enunciati religiosi in modo che fosse compatibile con la critica positivistica. Questo come avveniva? Avveniva o attraverso una reinterpretazione degli enunciati religiosi come un atteggiamento, cioè l'enunciato religioso non ha un carattere assertivo, esprime un atteggiamento o implica una serie di atteggiamenti verso la vita o verso il mondo. Questa era la posizione di un importante filosofo di Oxford, noto soprattutto come in filosofia morale, Herr. Oppure come... Speriamo che funzioni. Ecco. Oppure come avente la funzione primaria, questo è interessante perché è una reinterpretazione in chiave etica, no? Che è una tentazione costante della filosofia della religione moderna, no? Lo stesso tentativo di Kant grandioso, non riconducibile a queste semplificazioni, voi sapete che consiste in gran parte, no? nel reinterpretare il discorso religioso su basi etiche, insomma, no? E questa tentazione di un riduzionismo etico nell'interpretazione della religione è frequente, costante nella filosofia moderna. Ritorna anche in ambito contemporaneo, soprattutto con Braithwaite, questo studioso di Cambridge, che è soprattutto un filosofo della scienza, che appunto in un famoso saggio del 1955, An Empiricist View of the Nature of Religious Belief, una concezione empiristica della natura della credenza religiosa, proprio da Cambridge nel 1955, suggerisce che il linguaggio religioso ha come sua funzione primaria quello di dichiarare l'adesione a principi morali, cioè l'intenzione di seguire un modo di vivere, dove c'è un elemento proposizionale, perché questo è innegabile, no? Il linguaggio religioso si presenta anche come una serie di asserzioni, ma dove però l'elemento proposizionale nelle espressioni religiose ha un ruolo puramente psicologico o causale, cioè di stimolare atteggiamenti morali, alla stregua di narrazioni o miti la cui verità o falsità è irrilevante. Questa è la tesi famosa di Braithwaite, no? Quindi il presupposto è sempre quello positivistico, gli enunciati religiosi non hanno un contenuto cognitivo. Ma allora che funzione hanno nel linguaggio, visto che noi li usiamo? Una risposta era quella di Herr, in linea un pochino con quello che in etica allora era considerato l'emotivismo, no? Per cui la funzione primaria degli stessi enunciati etici è quello di esprimere un atteggiamento, è vero, pratico in ambito morale. Qui allora la funzione, secondo la linea interpretativa di Herr, gli enunciati religiosi hanno la funzione, non una funzione dichiarativa, assertiva, hanno una funzione di esprimere, espressiva. Ecco, questa è una tesi espressivistica, no? della religione. Cioè la religione ha una funzione espressiva. Di che cosa? Di atteggiamenti verso la vita o il mondo. Questi atteggiamenti hanno appunto un carattere, come dire, soggettivo ed emotivo che non è riconducibile a un contenuto cognitivo suscettibile di verità o di falsità. Nella reinterpretazione invece di Braithwaite si cade nel riduzionismo etico. Gli enunciati religiosi hanno una funzione, loro propria, solo che questa funzione non è assertiva, quindi di fare delle dichiarazioni che sono vere o false. Hanno anche qui un carattere espressivo, ma di che cosa? Di atteggiamenti etici o morali, di dichiarare, cioè la propria adesione a principi morali. Ci possono essere delle proposizioni, per esempio relative, alla vita di Gesù o all'insegnamento di Gesù, tanto per fare, in ambito cristiano, no? O in altre tradizioni religiose, ci possono essere delle proposizioni che si riferiscono anche a dei fatti, no? Queste però non sono legate in modo necessario alla funzione principale, hanno un ruolo, come dire, accidentale, hanno un ruolo contingente. Allo stesso modo che hanno le narrazioni mitiche, è vero, per cui non è importante che siano vere o false, l'importante è che funzionino, cioè che indirizzino, no? Cioè il nostro atteggiamento in una direzione o nell'altra. Naturalmente si può riconoscere che anche nel contesto positivistico erano presenti modalità più costruttive, no? Di lettura del linguaggio religioso. Io, o meno soltanto, nel mio libro ne parlo un pochino, John Wisdom, Basil Mitchell, Ian Crombie, John Hick. Tuttavia, molto lontane dall'attribuzione alla credenza religiosa della possibilità di una giustificazione razionale che consentisse una sua articolazione in contesti di teologia razionale o di discorso metafisico. Nel mio libro, Filosofia analitica della religione, un'introduzione storica, io ho mostrato come questi singolari sviluppi, di cui ho parlato, si possono spiegare non solo con il crollo del positivismo logico e del suo criterio di significanza cognitiva. Su cosa si basava il positivismo logico? Ovviamente per poter dichiarare gli enunciati religiosi e metafisici privi di valenza cognitiva, doveva farlo sulla base di un criterio, no? E qual era questo criterio di significanza cognitiva? È il famoso criterio o principio della verificabilità empirica, no? Cioè il criterio in base al quale, per essere cognitivamente significante, ecco, un enunciato deve essere empiricamente verificabile o, secondo altre ipotesi, falsificabile, no? Cioè deve poter essere dichiarato vero o falso sulla base della esperienza, facendo riferimento all'esperienza di fatti che sono incompatibili, vero, con la verità o con la falsità, secondo dei casi, delle proposizioni enunciate, no? Ora, questo principio, che veniva presentato come una sorta di principio, come dire, dotato di una sua neutralità, no? Epistemologica e metafisica, in realtà era carico di significati metafisici e non solo epistemologici, non solo, ma era di difficile formulazione, perché anzitutto era inapplicabile a se stesso, no? Perché il principio in cui veniva la formula in cui veniva enunciato il principio di verificabilità empirica era a sua volta, è vero, empiricamente inverificabile e quindi a rigore, se applicato a se stesso, privo di senso, no? Quindi cosa vuol dire? Naturalmente lo stesso Heyer, nell'edizione successiva che fece del suo libro nel 1946, modificò il suo punto di vista presentando il criterio di significanza empirica, è vero, come un principio, come dire, metodologico, no? Quindi non come un'asserzione, ecco, quindi suscettibile di inserita di, tale per cui il criterio potesse essere applicato alla stessa enunciazione. E però il fatto è questo, cioè che a partire da Heyer, ma anche da altri tentativi, a cui adesso non faccio riferimento, il principio di verificabilità empirica venne progressivamente riformulato sempre più su basi stipulative e in funzione della eliminazione degli asserti religiosi e metafisici. Capite, no? Cioè, il principio doveva essere riformulato in modo tale che potesse dare luogo alla esclusione dall'ambito della significanza degli enunciati religiosi e metafisici. Ma in questo modo, capite, allora, questa esclusione non era più una conseguenza della applicazione neutrale del principio. La esclusione degli enunciati religiosi e metafisici diventava il presupposto della formulazione del criterio stesso, no? E questo diede luogo a problemi molto seri, perché alcune formulazioni del principio, è vero che escludeva dall'ambito della significanza la religione e la metafisica, però a un prezzo per gli empiristi logici inaccettabile, cioè di rendere problematici dal punto di vista significativo anche alcuni aspetti della scienza e della scienza contemporanea, le leggi scientifiche oppure la storia, il passato storico, eccetera, no? Cioè, allora, adesso concludo questa prima fase, poi riprendiamo fra un quarto d'ora. Allora, una delle ragioni che ha dato luogo ad uno sviluppo positivo nella direzione della teologia razionale è stato il crollo del positivismo logico. Diciamo così, sinteticamente, cosa molto più complicata, no? Dovuto a che cosa? Dovuto, ecco, alla sempre maggiore consapevolezza della impossibilità di formulare in un modo significativo il criterio che stava alla base della esclusione degli enunciati religiosi e metafisici dall'ambito della significanza cognitiva. Ecco, capite, no? Perché il principio stesso era, come dire, era difficile sottrarre il principio all'applicazione di se stesso senza cadere in stipulazioni che ovviamente privavano il principio della sua efficacia, perché erano formulati in funzione di quell'esclusione, in modo che questa esclusione non era più l'applicazione, come dire, una conseguenza dell'applicazione neutra del principio, no? Capite? Questa è una delle ragioni.